Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 13 aprile del 2025. Allora, una prima notazione, diciamo, di ordine organizzativo. Mi ha chiamato ieri un mio amico, mi ha detto, un mio amico con cui mi sento importante ogni tanto, mi ha detto, ma io vorrei farti delle donazioni, ma non ci riesco con i badge, le stelline, eccetera. Quelle sono cose per, diciamo, technology. Allora, se non riesci a fare le donazioni, è anche meglio, quindi un po' di vendita passaporti e vendita materassi, me lo dovete permettere, bisogna andare sul sito nicolaporro.it e sul sito nicolaporro.it, andate dal vostro computer come possiamo dire, dal mobile o da dovunque volete, e purtroppo vi apparirà una pubblicità perché in questo momento devo cercare di campare con le pubblicità e ci sarà in alto a destra scritto contatti e donazioni. Una volta che pigiate contatti e donazioni andate sulla pagina Sostienici e lì potete sostenermi. Allora andiamo a vedere cosa c'è scritto sui giornali, quindi Sostienici è il modo migliore per fare donazioni a questo sito. Cosa succede oggi sui giornali? Innanzitutto il nuovo colpo di scena è che Trump salva Apple, salva l'iPhone. Io la titolerei così: Trump salva quel comunista di come si chiama? Avete capito? Del numero uno di quello del woke, della discriminity, della diversity e tutte quelle robe lì. È molto banale perché ieri ha deciso che non si applicano i dazi del 125% a PC, telefonini e ad altre 20 categorie di prodotti, inclusi chip e gli schermi piatti. Il che vuol dire, ecco, Tim Cook, grazie Petrecca, Tim Cook, il suo amico Tim Cook, o comunque chiunque producesse cellulari, facendoli poi assemblare e produrre in Cina e poi disegnare in California come l'iPhone, per un cellulare da 1000 euro, dollari, avrebbe dovuto spendere in dazi 700, quindi sarebbe uscito come costa 1.700, tant'è che se ti fantasticava del prossimo iPhone a 2.300 euro e se lo tenevano. Allora, il concetto dunque di questa vicenda è un grande, grandissimo aiuto, o meglio, non danneggiamento da parte di Trump alle sette grandi sorelle, che non sono più quelle del petrolio, non sono più come alla fine dell'Ottocento quelle che facevano le ferrovie, ma sono i grandi tecnologi da Nvidia, ad Apple, a Google, a Netflix, a Meta. E cosa è stata? Questi signori, fino ad oggi, avevano perso dall'insediamento di Trump 1.800 miliardi di dollari, 1.800 miliardi di dollari di capitalizzazione che avevano perso soltanto le sette favolose sorelle. E in realtà, ovviamente, lunedì ci sarà da vedere Apple che in borsa farà fuoco e fiamme, cioè è già scritto che guadagnerà un botto di soldi perché semplicemente non le si applicano più quei dazi che lei riteneva le si applicassero. Uno dei commenti che oggi vi segnalo è quello di Ezio Mauro sulla Repubblica che scrive: Stato mercato era la coppia occidentale. Intanto Giuseppe Gemma mi fa una donazione qua su YouTube, un po' come l'era Covid, in cui ogni giorno sbucavano eccezioni su cui si poteva uscire di casa e violare il coprifuoco. Esatto, ed è lo stesso identico principio, caro Giuseppe, grazie che l'hai ricordato, per il quale io sono contrarissimo a questi dazi, perché tu attribuisce a un uomo solo con le sue velleità, se sono di sinistra sono sempre buone, se sono di destra è un cattivone, però il principio è identico, la possibilità di cambiare le nostre vite. Lo Stato è al nostro servizio, non noi al servizio dello Stato. Ma comunque, Mauro ci spiega su Repubblica che Trump strappa quel rapporto tra Stato e mercato che era la coppia occidentale. Nel 1995 nasceva il WTO e con l'ingresso della Cina nel 2002 nasce il mercato universale, libero e concorrenziale che porta alla grande crescita. A me fa veramente sorridere l'idea che adesso ci devono fare le lezioni di libertà quelli che sono contrari alle disuguaglianze, che ci hanno merato il terrone sul mondo sempre più diviso, del mondo sempre più disuguale. uguale. Cioè questi fenomeni, invece di accorgersi che nel 2002 abbiamo commesso un errore pazzesco, cioè di sussidiare la Cina, perché fare entrare la Cina nel libero commercio non pretendendo da lei le stesse norme che pretendiamo dai nostri, sostanzialmente li abbiamo sussidiati. Ecco, non essendosi resi conto di questo errore catastrofico fatto con l'ingresso nel WTO della Cina, beh, oggi questi fanno i grandissimi difensori di un sistema che noi liberali adoriamo, ma che portano esattamente a quelle disuguaglianze che loro un giorno sì e un giorno no ci dicono. Allora è un po' come pensare di avere i buoni effetti della droga senza pensare che poi ti danno dipendenza e ti uccidono, oppure come avere la siringa piena e la moglie drogata. Sono cose che non si possono avere insieme. Allora questi sono favorevoli alla liberalizzazione dei commerci oggi, financo favorevoli a Milton Friedman, però vogliono il salario minimo, la riduzione delle disuguaglianze, l'intervento maggiore dello Stato e la protezione delle industrie che stanno fallendo. Ragazzi, siamo veramente impazziti, ma non sanno quello che dicono, questo è importante. Mentre loro non sanno quello che lo dicono, ma lo dicono piuttosto bene, Trump forse sa quello che dice, ma lo dice malissimo. Bene Rifugio, peraltro, che è un altro side effect violentissimo nei confronti del trumpismo, i beni rifugio tipici che erano il dollaro e i titoli di Stato americano non sono più considerati tali, e questo è uno degli elementi forse più negativi di questa follia e incertezza sui mercati che ha creato Trump. E poi c'è il giallo del video rubato, e il giallo del video rubato mi fa impazzire. Oggi, se voi leggete il Corriere della Sera, c'è un giallo di questi 13 secondi del video rubato in cui si vede che Donald Trump mette presente dei corridori della formula NASCAR, corridori automobilistici, a Schwab, è un altro imprenditore molto ricco, dice chissà quanti miliardi vi siete fatti in queste ore. Questo video non è rubato, innanzitutto, perché lo ha pubblicato su X, cioè sull'ex Twitter, cioè sulla piattaforma di Musk, cioè su quella che voi considerate essere il male oscuro, quindi su quella piattaforma, è stato pubblicato quel video dal responsabile della comunicazione della Casa Bianca, non rubato, l'ha pubblicato la Casa Bianca. E il punto sostanziale è che questi malandrini dei nostri commentatori che guardano insider trading da tutte le parti, e su questo so di essere solo, perché pur criticando Trump capisco la mentalità di Trump, quando vede due miliardari e ha visto quel giorno che il mercato ha fatto il 12%, cosa cazzo volete che gli dica? Gli dica quanto ho sbagliato a mettere i dazi, smettetela di parlare di dazi, o gli dice oh, i soldi che te sarei fatto stamattina? Può sembrarvi più o meno presidenziale, ma è del tutto evidente quello che è avvenuto. E vi rispiego una cosa. Trump alle 9.37 dice di guadagnare e lo scrive su X. Allora, se si dimostrasse che lui alle 9.30 si era comprato il mondo, quello insider trading, ma se lui dice comprate e tutti comprano, porca di quella puttana, ha semplicemente reso pubblica una notizia che altrimenti sarebbe stata privata e da lui gestibile. Ma comunque, fate come vi pare, e il pregiudizio nei confronti di Trump è esattamente uguale a quello che avevano gli elettori italiani quando leggevano i giornali americani per cui Trump aveva perso. Nel frattempo, Travaglio è molto divertente nel suo pezzo di oggi a Ugo Giorgio Tocchi, perché se la prende con Draghi, perché dice ma come, adesso volete europei che Draghi vada a fare l'unico interlocutore in America dell'Europa, ma siete matti? Questo è quello che ci ha detto, che il Green Pass, col Green Pass non ci saremmo contagiati, palle, questo era quello che si era inventato quella minchiata del price cap sul gas, palle, e quello che ha detto che le sanzioni avrebbero ucciso la Russia, palle, preferisce. Insomma, è quello che devo dire la verità, è un attacco più a Draghi che ai dazi. Grande la frutteria delle casette. Te, buongiorno a te, ti ho visto l'altro giorno a Macerata, insomma in provincia di Macerata. Nel frattempo ieri succede una cosa gravissima, l'ennesima cosa gravissima, è un po' come la rana di Chomsky, ormai ci stiamo abituando al fatto che nelle nostre città arrivi uno con la bandiera Propal e possa menare i poliziotti. Il titolo di Repubblica è scontri polizia Propal. No, non è scontri polizia Propal, sono i Propal che attaccano la polizia, sono dei delinquenti che con la scusa di manifestare cosa fanno? Come fa a vedere benissimo oggi in un tweet Riccardo Puglisi, mitico Puglisi, fa vedere una foto di un manifesto in cui si presenta il libro di Sinwar, l'eroico Sinwar, che è quello che ha compiuto il 7 ottobre. Allora, con questi terroristi, gli amici dei terroristi, non è che ci sono scontri polizia Propal. Ci sono Propal che attaccano la polizia e la polizia che è tenuta sotto sorveglianza dei vertici perché non può reagire come dovrebbe in un paese normale. L'altro giorno a Quarta Repubblica abbiamo fatto vedere uno che dava un cazzotto a un poliziotto. Allora, uno che dà un cazzotto a un poliziotto, per quanto mi riguarda, va dritto dritto in galera. Anche il più accanito ambientalista non vuole fermare l'inquinamento. Pagina 29, non esistono pasti gratis. Sei un grande, il libro di Milton Friedman che è stupendo. Altre due o tre cose. Oggi c'è un pezzo davvero interessante di Ricolfi ed è un pezzo che farà arrabbiare tutte le persone che non ragionano sui numeri, a differenza di Ricolfi che fa il sociologo sul Messaggero. Cosa scrive Ricolfi? Gli dice: le donne uccise nel mese di gennaio sono inferiori alle donne uccise al mese di febbraio di gennaio dell'anno scorso, ma sarà un caso. Le donne uccise a febbraio di quest'anno sono meno delle donne uccise a febbraio dell'anno scorso, ma sarà un caso. Le donne a marzo uccise quest'anno rispetto alle donne uccise a marzo dell'anno scorso sono inferiori a quelle dell'anno scorso, ma sarà anche questo un caso, dice Ricolfi, echeggiando i due femminicidi di cui avete ben saputo in questi giorni. Dice però questi casi dal punto di vista statistico non esistono, cioè c'è chiaramente una discesa del numero di donne uccise, 16 comunque nei primi mesi di quest'anno contro 26 dell'anno scorso. Lui dice: guardate, non pensate che questo avvenga perché gli uomini sono meno aggressivi o civili, perché vediamo che a parte gli omicidi stanno aumentando tutti quanti i reati. E altra cosa che dice Ricolfi, che è una persona che guarda i numeri e non le ideologie, guardate che per esempio i reati di tipo sessuale stanno aumentando moltissimo, quindi scendono i femminicidi ma ora aumentano reati altrettanto odiosi e sempre nei confronti delle donne. Quindi lui dice: non è l'aggressività degli uomini che uscite, né è il cambio culturale. Non è possibile che dopo il caso Giulio Cecchettini immediatamente c'è stato un cambio culturale in Italia, nessuno può chiedere a questo. Quello che però può aver fatto il caso Cecchettini è che le donne hanno iniziato ad avere un elemento di vigilanza superiore rispetto al passato, questo dice Ricolfi. Però dice una cosa tremenda alla fine del pezzo, a cui io non avevo mai pensato e che forse su cui noi dovremmo ragionare, perché è un numero incredibile. Noi ci stiamo tanto preoccupando dei femminicidi, ovviamente e comprensibilmente, dice Ricolfi, ma voi lo sapete che per ogni donna uccisa ce ne sono 7 che si suicidano? 7, cioè un numero pazzesco. E dice Ricolfi: molto probabilmente per gli stessi motivi, o comunque per motivi simili a quelli per i quali le donne si ammazzano. Ricolfi non pensa che sia colpa del patriarcato, non pensa che sia un'emergenza, non pensa che sia un elemento culturale, perché dice che nei paesi del nord ci sono molti più femminicidi che nei paesi del sud, però è il primo a gettare sul tavolo una bomba atomica, e cioè i femminicidi non sono una misura sufficiente per capire come le donne vengono maltrattate, perché se andate a vedere i suicidi il numero è mostruoso. Draghi sembrava sempre un attore in scena pensando agli Oscar per la migliore interpretazione di un presidente del consiglio. Gianfranco Fini, stupendo. Aberrante, la violenza sessuale è una cosa aberrante? Sì, la violenza sessuale è la cosa peggiore che si possa, insomma, dopo l'omicidio, ovviamente. Oara Borselli fa una chiacchierata con Nordio, parla di una vicenda che riguarda anche questo, il sesso, perché Nordio ha permesso la possibilità, secondo me sacrosanta, per i carcerati di poter avere rapporti intimi con le proprie mogli, con le proprie fidanzate, ed è una cosa di civiltà, perché non dico che sia molti diritti sono tolti ai carcerati, ma i diritti che si possono lasciare ai carcerati forse si può discutere filosoficamente, ma forse anche quello della compagnia della propria moglie ci può stare. Però il punto sostanziale di questa norma, che certamente piacerà ai libertari come al sottoscritto, meno ai conservatori, immagino alcuni dei Fratelli d'Italia, all'interno di questo articolo c'è anche la critica che molti fanno a Nordio di essere un ubriacone, e Nordio in maniera molto elegante, come sua propria, dice: noi facciamo, loro fanno del loro peggio, noi faremo del nostro meglio, citando Churchill. Gli immigrati in manette, è successo un casino su sta cosa degli immigrati di Torroncino, ci stanno girando su questi immigrati in manette. Però gli immigrati in manette, oggi leggo sulla Verità, erano rapinatori, stupratori, condannati per pedofilia o indagati per pedofilia. Allora, a tutti gli stessi uomini della sinistra che si indignano per quella cosa, quando tu lo prendi fisicamente un signore che è lo stesso che magari ha avuto una condanna per un reato sessuale, che gli dice: senti, sapete che facciamo? Questi li rimandiamo a casa, così diciamo andate a casa. Oppure, come avviene e come è previsto dalle nostre norme, si possono usare le manette, anche se in Italia per un criterio di civiltà che è nato dopo il 92, dopo l'arresto di Carra, non si devono fotografare, almeno in maniera ed esibire in maniera clamorosa, come avvenne con la Salis in Ungheria, peraltro lì permesso dalla Salis che quelle immagini andassero in onda, sennò non dovevano andare in onda. Insomma, il concetto di questa vicenda della sinistra che si straccia le vesti in realtà oggi è un rimbalzata sui giornali di centrodestra, tra cui La Verità, che ci apre un pezzo furibondo scritto dalla Lucarelli contro la Gruber, perché hanno fatto il culo, stavano facendo il culo 4-1 a Trump, sostenendo con una psicanalista che in realtà non si è prestata a questo gioco, che Trump era un narcisista patologico, malato, insomma una cosa tremenda. E Lucarelli dice: beh, forse, lo dice in maniera, diciamo, indiretta, qua l'unica narcisista patologica mi sembra la Gruber. Devono mettere la palla al piede. Harry e June cosa scrive? Mancava solo di leggere che con Draghi saremmo falliti. Enrico Marinoni chiama la libertà, sarà Roma il 17 maggio. Chi vuole continuare a essere un parassita, uno schiavo inerme, rimane. Liberisti italiani si invita al 17 maggio. Per reati sessuali ci vuole la gabbia, e difatti c'è la galera per i reati sessuali, adesso la gabbia non esageriamo. Associazione culturale Teodora, grande Gruber, devi dire che la Gruber sta facendo acqua da tutte le parti, ma veramente pensano che Trump sia un coglione. Vabbè, insomma, noi ci vediamo ovviamente domani con Quarta Repubblica e con la zuppa di porro domani mattina. Ciao.